La conferenza è preceduta da un brano musicale di 2 minuti.
Miriam la profetessa prese in mano il tamburello e uscirono tutte le donne dietro di lei e con tamburelli e danze uscirono dietro di lei tutte le donne. Buona mattinata a tutti, benvenuti nella terza puntata della rubrica sulle donne nell'ebraismo a cura dell'area cultura e formazione dell'UCEI. Oggi è martedì 27 ottobre, io sono Raffaella Di Castro. Questa puntata dal titolo Donne ebree verso l'uguaglianza, dall'antichità alla contemporaneità, vuole essere un anello di passaggio dai testi della tradizione ebraica alla storia. In apertura abbiamo ascoltato la canzone Miriam Anevia, Miriam la profetessa, scritta da Zohar Fresco ed eseguita dalle Peimat Miriam, un gruppo di donne israeliane, che si accompagna con tamburi a cornice proprio come la Miriam biblica e le donne che la seguono. E, purtroppo oggi non è con noi Evelina Megnaggi e quindi ho letto io stessa il testo della canzone che riprende i versi biblici di Esodo 15-21 che raccontano di Miriam. Le cantanti nel video camminano in mezzo alla natura, tra le viti, in un paesaggio che evoca il Cantico dei Cantici, nel quale una donna canta molto liberamente il proprio amore insieme all'amato. Ma il paesaggio del video evoca anche la festa di Tu Be'av, che è descritta nella Mishnah, in cui ai tempi dei giudici le donne uscivano tra le vigne, cantando e danzando alla ricerca del loro amore. Ma vedremo in questa puntata come le donne ebree non hanno cantato, non cantano solo d'amore. Abbiamo con noi Maria Teresa Milano, docente che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Docente di ebraico biblico, studiosa di ebraismo, molto attenta alle questioni riguardanti le donne. E tra le varie attività in questo senso ci tengo a ricordare che nel sito da lei ideato e coordinato Salotti Biblici conduce anche la rubrica Salotto delle Donne. Maria Teresa Milano è anche autrice di diverse pubblicazioni, tra cui ricordo quelle più inerenti alla nostra rubrica, e Regina Jonas, Vita di una rabbina e La voce è tutto, Mosaico di donne nel mondo ebraico, entrambi i libri sono stati pubblicati da Effatà. Ma il canto non è solo oggetto di studio e di scrittura per Maria Teresa, che è anche cantante del gruppo klezmer Mishkalé. Abbiamo con noi anche Ilana Bakhbut, ciao Ilana, collega dell'area cultura e formazione dell'UCEI, filosofa, studiosa di ebraismo, autrice di diversi saggi, tra cui particolarmente significativo per la nostra puntata è il contributo La donna e la sua voce nel volume collettaneo Maschio e femmina, Dio creò la donna nell'ebraismo, pubblicato da Sovera Edizioni. Oggi dunque faremo un veloce viaggio attraverso i secoli per poi tornare a partire dalla prossima puntata a focalizzare l'attenzione sulle singole epoche. Ma nell'excursus di oggi ci chiederemo se e come le donne ebree, in contesti generali gestiti prevalentemente se non esclusivamente da uomini, come le donne ebree siano riuscite comunque a prendere voce, a far sentire la propria voce e in qualche modo a partecipare alla storia e alla tradizione ebraica. A partecipare a quella tradizione che, come ho detto nella puntata precedente, considera la creazione per mano esclusivamente divina come incompiuta. Ogni individuo ha infatti il compito di continuare la creazione divina nella storia proprio nella sua individualità specifica, unica e irripetibile. Voglio fare però una precisazione rispetto al titolo, Verso l'uguaglianza. Infatti nell'ottica ebraica non è propriamente esatto parlare solo di uguaglianza, perché non vi è uguaglianza senza differenza, universalità senza particolarità. Persino nelle visioni profetiche dell'era messianica, in cui tutti i popoli della terra vivranno in pace e tutti riconosceranno il Dio invisibile della Torah come il Dio unico, eppure anche in quel momento, come leggiamo in Micha, ogni popolo continuerà a procedere nel nome del proprio Dio, cioè nella sua specificità. L'umanità, cioè, non dovrà mai diventare completamente ebrea. Sappiamo come nel pensiero filosofico-politico e nelle battaglie delle minoranze, ebrei, donne, immigrati, soltanto in tempi recenti si è arrivati all'idea che l'uguaglianza nei diritti, nelle possibilità esistenziali e nella gestione del potere non debba essere conquistata al prezzo dell'omologazione delle minoranze alle maggioranze. L'uguaglianza soltanto emancipatoria non è vera uguaglianza e rischia di degenerare in totalitarismo. Eppure questo paradosso di un ideale di uguaglianza rispettosa delle differenze, di un'unità nella pluralità, la troviamo già nella Bibbia, così come poi nel Talmud e nel Midrash. Lì dove questi testi pongono, come ci ha spiegato la volta scorsa Shulamit Furstenberg, la differenza sessuale proprio all'origine dell'identità e della storia umana, e considerano l'uomo e la donna, nella loro differenza irriducibile, creature alla pari, entrambe a immagine e somiglianza di Dio, frutto di un unico gesto creativo. Il titolo Verso l'uguaglianza non va inteso nemmeno come un percorso progressivo e lineare, anche se ovviamente nella modernità, nella contemporaneità, che le donne ebree, come tutte le donne, acquisiscono più diritti, più visibilità, più voce, la storia non è però mai lineare e progressiva. Tantomeno lo è la storia dell'ebraismo che, come non mi stanco di ricordare in queste puntate, pur nella sua innegabile continuità e unitarietà del suo nucleo fondante, è caratterizzato da un'estrema dispersione temporale e geografica, da un'ampia differenziazione interna e da un approccio fortemente pluralistico alla realtà e ai testi. Pluralità che è a causa ed effetto della mancanza nell'ebraismo di un'autorità centralizzata che detti dogmi e canoni assoluti e omologanti. E quindi può capitare che in epoche precedenti ci sia più visibilità, più parità, più rispetto nei confronti delle donne che in epoche successive. E non a caso ho parlato di voci di donne, perché e la voce torna nelle presentazioni biografiche delle nostre ospiti di oggi. La voce sarà infatti il filo conduttore, in parte letterale, in parte metaforico, di questa puntata. E in questo traggo ispirazione dal libro già menzionato di Maria Teresa Milano, La voce è tutto, mosaico di donne nel mondo ebraico. Allora chiederei a Maria Teresa di spiegarci in che senso la voce è tutto e perché può diventare la chiave per attraversare la storia delle donne ebree, da Miriam al gruppo di cantanti che abbiamo ascoltato, le Peymat Miriam.
Allora, io in questo La voce è tutto sono partita da un gioco linguistico in ebraico, perché voce si dice col e tutto si dice con la.
Maria Teresa, scusa se ti interrompo, ma non si sente bene, se puoi avvicinare il microfono.
Se faccio così mi sentite bene?
Così, così.
Prima abbiamo provato a funzionare bene.
Scusateci intanto per riprendere l'idea del...
Questo meglio?
Molto meglio, sì, molto fantastico. Meglio. Grazie, scusate.
Anche perché parlare di voce e non sentire la voce è veramente un controsenso. Allora, farò così, ok? Dicevo, sono partita da un gioco linguistico, perché in ebraico kol con la kof vuol dire voce e kol con la kaf vuol dire tutto. Allora, dicevo appunto, essendo che arrivo dall'ambito della filologia, ci tengo proprio a dire che non ha alcun valore linguistico, etimologico, filologico, assolutamente. Sono due termini differenti, semplicemente sono omofoni, o perlomeno per come li pronunciamo oggi, chissà nell'antichità. Però, inseguendo un po' anche lo spirito midrascico, ho provato a lavorare su questa suggestione, su questo legame tra due parole appunto così simili, se non altro all'orecchio. Perché mi ha sempre colpita molto la dichiarazione del musicologo israeliano Edwin Serussi, che ha scritto: se non fosse stato per il canto delle donne, noi avremmo perso un patrimonio intero. Lui si riferiva soprattutto all'area sefardita in quell'articolo, ma questo in realtà lo possiamo estendere un po' a tutto il patrimonio musicale anche delle altre aree della diaspora. E questo nonostante il divieto derivante dalla dichiarazione talmudica, divieto su cui ovviamente, qui riprendo quello che stavi dicendo prima tu, Raffaella, sulla varietà, sulla diversità anche di posizioni, di tradizioni, di storia, di vicende, quindi questo divieto su cui ovviamente ci sono posizioni molteplici lungo i secoli a seconda degli ambienti, e tutte quelle posizioni vanno poi sotto il nome generico di una discussione, che è quella di Kol Isha, che è la voce della donna, su cui ci sono molte pubblicazioni, su cui parleremo ancora dopo, ne parlerà appunto Ilana, per cui non dico assolutamente nulla, ma partendo appunto da questo, è singolare il fatto che però la voce, il canto femminile, abbia in realtà fatto da spazio di memoria, di trasmissione, per cui il canto di Miriam, quello che abbiamo ascoltato in questa versione di Sohar fresco fatto da questo gruppo, e mi piace un po' vederlo, per restare nell'ambito dei termini proprio musicali, come una sorta di ouverture, al di là di tutte le implicazioni dal punto di vista proprio dell'interpretazione, del significato, della simbologia, del senso stesso che ha come inizio della storia del popolo ebraico, e quindi un ouverture di un'opera vocale tutta al femminile, che si svolge lungo i secoli in ogni luogo della diaspora, il che significa con tutte le lingue della diaspora. Ricordiamo che l'ebraico riservato soprattutto all'ambito del sacro, del liturgico, era prerogativa maschile, per cui il canto più popolare, che verrà poi riscoperto solo con l'etnomusicologia e a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, è prerogativa femminile. Quindi quel canto ci dà anche testimonianza delle lingue, della varietà linguistica, dei modi, delle sonorità in cui troviamo intrecciata non solo la tradizione ebraica, quella locale, ma anche di altri luoghi, no? Anche della musica itinerante. E quindi in questo senso il canto diventa proprio uno strumento fondamentale non solo di trasmissione di una tradizione e conservazione di quella tradizione, ma anche uno spazio di identità molto forte. E lo spazio in cui le donne cantano per i bambini. E vediamo proprio questo canto che passa di generazione in generazione. Quindi diventa memoria, diventa storia. D'altro canto, e qui chiudo questo primo intervento, appunto la voce è anche lo strumento per dire qualcosa di sé. Non a caso noi diciamo far sentire la propria voce quando si vuole dichiarare o affermare un proprio diritto. Per cui ho lavorato un po' anche su questo aspetto, il ruolo che il canto ha avuto lungo i secoli, nella tradizione, nella storia. Dall'altro canto anche, che cosa vuol dire ascoltare la voce delle donne? Che cosa ci dicono queste donne? Al di là dei divieti, delle possibilità, eccetera, di questo appunto, su questo lascio Ilana. E, quindi la voce diventa a questo punto per noi la lente con cui leggere le vicende delle donne nel loro cammino musicale, di trasmissione, di identità, ma anche di acquisizione dei diritti.
Grazie Maria Teresa, come tu stessa sottolineavi, non è un caso che abbiamo cominciato questa puntata con il canto di Miriam e con questo stesso canto avevamo concluso la prima puntata sulle donne nel Tanakh e come tu stessa segnali, questo canto inaugura l'inizio della storia ebraica, perché sappiamo come tutti i maestri concordano nel valore fondante dell'uscita dalla schiavitù in Egitto. E quindi la storia ebraica inizierebbe con il canto di una donna. Donna, fra l'altro, capace di diventare leader, di trascinare altre donne. Canto che diventa coro. E nella prima puntata sul Tanakh, Rav Roberto Della Rocca ha interpretato questo canto di Miriam come la fine, anche per le donne, del sistema Egitto, cioè del sistema del cavallo e cavaliere, di chi sta sopra e chi sotto, della schiavitù. Eppure sappiamo che questo sistema per le donne, come anche per altre minoranze, ha continuato a perdurare nella storia successiva. E Ilana Bakhbut, proprio a partire dalla voce delle donne, come ha accennato Maria Teresa Milano, si sono messe in atto nella tradizione ebraica alcune restrizioni ed esclusioni che per lungo tempo hanno limitato la partecipazione delle donne alla vita ebraica. E appunto ti chiederei di spiegarci questo, ma anche, come sottolinei molto bene nel tuo saggio, l'importanza dell'elemento musicale sonoro per la tradizione ebraica.
Molto brevemente, mi sentite? Bene. Allora, riguardo appunto le restrizioni, come veniva accennato prima, partono soprattutto da un noto passo talmudico che si trova in Berachot, alla pagina 24a, in cui la voce della donna viene definita come nudità o intimità, diciamo, seconda, si può tradurre diciamo in questi due modi. E questa interpretazione parte, gioca sostanzialmente da un verso del Cantico dei Cantici in cui si definisce la voce femminile come soave, capace di catturare quindi la propria attenzione. Qua si gioca in realtà, forse Maria Teresa da Milano può spiegarci meglio, su due parole, una rev, soave, ed erva, nudità, che però sono scritti in modo diverso. Però appunto il suono, non tanto potremmo dire in una pronuncia più sefardita, ma in una forse più ashkenazita, il suono è molto simile. E il passo di Berachot in questione in realtà sta discutendo che cosa possa distrarre il lettore dalla lettura dello Shema. Lo Shema sappiamo che è la preghiera, che tra l'altro significa proprio ascolta, dice Shema Israele, ascolta Israele, è la lettura di una delle preghiere più importanti, fondanti, nella quale troviamo poi principi, tra i principi fondamentali dell'ebraismo. Ed è una preghiera che va recitata con la massima concentrazione e intenzione. Quindi i maestri si chiedono in generale che cosa può distrarre da quella lettura e che cosa è bene non farsi catturare durante quella lettura. E quindi l'esempio, un esempio diciamo molto significativo è proprio quello della voce della donna che porta verso altri pensieri, nudità, intimità, e quindi può essere particolarmente catturante. Ora, l'idea che la voce, in particolare il canto femminile, sia in realtà seducente, seduttivo, appartiene non solo alla cultura ebraica, sappiamo, ma appartiene a tante culture. Sicuramente appunto conosciamo tutti l'episodio di Ulisse e il canto delle sirene. Ad ogni modo, forse sfaterò questo mito, diciamo, ma la maggior parte dei maestri sono concordi nel limitare e proibire l'ascolto della voce femminile in questa situazione, cioè nella lettura dello Shema. E la voce femminile intesa sia come parola o canto vero e proprio, e quindi si limita a questo momento. Però non mancano ovviamente interpretazioni più restrittive che allargano questa proibizione non solo ad altri momenti di vita sacra, ma anche alla vita profana. Per cui la voce, in particolare il canto della donna, per un uomo sarebbe da evitare. Questo ha creato non poca inibizione, possiamo immaginare. E comunque la varietà delle opinioni dipendono dai diversi aspetti e giudizi di valore che i commentatori pongono al centro della discussione. E uno fra questi è il pudore, la tzniut, che è tradotta anche come modestia, no? Una dote particolarmente lodata, raccomandata nelle donne, e di contro la poca capacità degli uomini di domare i propri istinti, diciamo, c'è spesso, no, questo aspetto. E in realtà si tratta, da tzniut, il pudore è una dote, una qualità che dovrebbe far parte, secondo la Halakha, sia dell'uomo che della donna, non è che la donna deve essere più pudica dell'uomo. Però diciamo, a me nella storia si è fatto carico soprattutto la donna di questo, a mio avviso, no? Di questo, di mantenere questa il pudore, questa capacità, no? Proprio perché è considerata da una parte più in grado di non perseguire i propri istinti in maniera violenta, diciamo, perché poi è questo anche un discorso, secondo me, interessante e importante da tenere a mente, perché si intrecciano, diciamo, proprio su questo argomento, quello che è interessante, si intrecciano vari discorsi, interpretazioni che risentono di valore e valutazioni legate alla condizione sicuramente storica e sociale della donna in diversi momenti storici. Quindi si risente di una maggiore incidenza di una lettura prettamente maschile, e forse potremmo dire anche fobica rispetto alla questione femminile in alcuni momenti, e al tempo stesso però vorrei sottolineare che questi discorsi sono anche quelli che esprimono un po' la preoccupazione, la volontà di tutelare la donna come possibile vittima e preda di violenze maschili. Mi riferisco per esempio al precedente, alla citazione prima, Raffaella, citavi i giudici, in cui lì viene descritto in realtà un rapimento delle donne ebree proprio il giorno di Tu Be'av. Ci sono ovviamente violenze, la violenza su Dinah nel Tanakh, quindi ci sono questi racconti, no? Comunque anche per altri maestri la normativa si stabilisce anche su altri principi, per esempio sull'abitudine o meno che ognuno ha nel sentire la voce femminile. In questo senso sicuramente la voce particolarmente familiare come quella della moglie non entrerebbe in questa categoria di una voce particolarmente distraente. E ancora è interessante, e alcuni mettono l'accento sul fatto che in realtà ognuno si dovrebbe regolare, no? Ogni uomo, ogni persona dovrebbe regolarsi a seconda della propria inclinazione, cioè ognuno conosce se stesso e quindi ognuno dovrebbe capire quanto riesce a concentrarsi o meno a seconda di quello e quanto può venire distratto dalla voce di una donna. Ecco, però sottolineo un'altra questione normativa, a mio avviso cioè importante da tenere presente, che si intreccia con il tema della voce, è quella che riguarda la generale differenziazione degli obblighi maschili e femminili e che hanno a che fare con la questione del canto. Ovvero, che piaccia o no, nella tradizione ortodossa le donne non hanno sempre gli stessi obblighi degli uomini. In particolare questo riguarda le preghiere, che la donna non ha l'obbligo di recitare come l'uomo. Quello è il plomo per la preghiera, l'obbligo della preghiera 3 volte al giorno, la donna no, l'uomo fa parte del minyan, la donna non ha l'obbligo del canto in pubblico, questo è fondamentale. E secondo la logica normativa generale ebraica, chi non ha l'obbligo di un determinato precetto non ha la facoltà di far uscire d'obbligo chi invece questo obbligo lo ha. Quindi la donna può recitare il kiddush la sera facendo uscire d'obbligo il marito, no? Perché generalmente sentiamo recitarlo, sì, dall'uomo, no?
La preghiera che si recita
il venerdì sera,
la data dello Shabbat.
Quindi lo può recitare facendo uscire d'obbligo il marito, perché è una mitzvah che la riguarda, cioè è un precetto che la riguarda, e fa uscire d'obbligo l'uomo. Non ha lo stesso potere né altura di alcune preghiere, tra cui la Kedushah, per esempio, nella preghiera cui invece l'obbligo, cioè la Kedushah tra l'altro si recita solamente in pubblico, diciamo, poi questi sono aspetti che uno può approfondire, in ogni modo questo aspetto credo che sia determinante. Diciamo che tutti questi elementi si intrecciano alla questione della voce femminile. E quello della voce rimane un tema molto interessante proprio perché rivela una certa complessità che diventa ancora più significativa alla luce del fatto che la voce e la musica giocano un ruolo non secondario nell'ebraismo. La tradizione ebraica è infatti definita anche da alcuni come religione del suono e per cui la verità si esprime attraverso la voce piuttosto che, cioè il suono, la voce, si manifesta la verità attraverso questa voce, questo suono, piuttosto che attraverso la visione, per esempio. Ci sono tanti episodi, da Giacobbe che può mentire con tutti i sensi ma non con la propria voce, Dio che si rivela al popolo attraverso il suono e in particolare per esempio i teamim, che sono i modi della cantillazione della Torah che determinano proprio il senso del testo. Poi magari uno potrebbe approfondire questo aspetto che è molto interessante. E tutti questi elementi mostrano come il suono costituisca un veicolo di conoscenza nella tradizione ebraica. Quindi personalmente la difficoltà per me è sempre stata quella di conciliare le interpretazioni, opinioni più restrittive con quanto leggiamo nel Tanakh da una parte, e Miriam è un esempio, no? E dall'altra con la centralità della voce e della musica non solo nella vita e nella nostra esistenza, ma proprio nell'ebraismo. Per cui una limitazione in questo ambito significa anche una limitazione alla partecipazione e alla conoscenza, ecco, della tradizione.
Elana, scusa se ti interrompo.
Sì,
ecco, nel suo articolo La donna e la sua voce, Elana Bakhbut, fra l'altro con modalità tipica delle scritture delle voci delle donne, intreccia le riflessioni sul Talmud e sul dibattito tra i rabbini rispetto alla voce delle donne, le sue esperienze personali. E in questo modo, Elana, diventi tu stessa voce che si fa sentire, voce che, come tu stessa scrivi, partecipa, accede, apre porte. Ci racconteresti queste esperienze, questa contraddizione che tu vivi rispetto?
Mm-hmm. Sì, della voce viene da dire non si può che avere esperienza proprio, no? La voce è sempre unica e ripetibile e si dà nell'esperienza concreta e costituisce, come veniva detto prima, il contributo di ognuno nella costruzione non solo della propria identità ma anche quella collettiva. Quindi per me sottrarsi, no, alla propria voce significa celare al mondo anche un punto di vista che è il nostro unico, irripetibile. Sappiamo che la tradizione ebraica si fa e si costruisce proprio attraverso le nostre domande, quindi attraverso la nostra voce. Le esperienze che mi hanno aperto e resa consapevole del valore e della complessità di questo tema sono sicuramente in primis, sicuramente dove sono cresciuta, il canto, diciamo, che era di casa e accompagnava la vita ebraica nella sua quotidianità. Inoltre anche l'ambiente italiano ortodosso e sefardita dove sono cresciuta e ho studiato, pur nell'accettare il principio di differenza tra uomo e donna, non ha mai trasmesso fobie o interpretazioni misogene, pregiudizi, dunque non mi sono mai sentita veramente esclusa. Quindi questo, diciamo, è un punto di partenza importante. Poi, però, come diciamo, racconta l'incipit del mio articolo, la cosa buffa, diciamo, è che la prima volta che mi sono innamorata da adolescente è stato ascoltando una preghiera la mattina in un movimento giovanile, la preghiera di un ragazzo che recitava lo Shema, cioè, quindi diciamo che e quindi poi non ho mai capito fino in fondo come mai diciamo la questione della voce femminile seducente fosse soprattutto declinata al femminile da molti. Quindi diciamo questo potrebbe dare adito a molti di ritenere più opportuno separare uomini e donne proprio definitivamente tra due ambienti, due momenti di preghiera differenti. Però molto brevemente sono state poi due esperienze più significative. Una è non approfondito, ma comunque conoscere che esistono questi teamim, che sono appunto i modi della cantillazione della Torah, che sono centrali e non hanno solamente una funzione di ornamento, di accompagnamento del testo, ma sono proprio determinanti nel testo e vengono tramandati proprio sul Sinai insieme alle parole della Torah. E dall'altra la lettura della Megillat Ester insieme ad altre donne. Questa è stata un'esperienza molto bella, lettura e canto e ascolto anche della voce di altre donne, attraverso cui ho avuto accesso diretto a un testo che ho riconosciuto e finalmente ho sentito come mio. Quindi queste esperienze mi hanno aperto come un mondo, in effetti mi hanno dato accesso a un sapere, ma soprattutto mi hanno fatto partecipare, questo è importante, con gioia alla mia cultura e alla mia tradizione.
Grazie Ilana. La questione della voce nei commentari rabbinici è molto simile anche alla questione dello studio della Torah per le donne, che abbiamo in parte già affrontato nella puntata precedente con Shulamit Furstenberg. Né per l'una né per l'altra questione vi è in realtà nei testi una posizione univoca da parte dei rabbini, un divieto assoluto. Ma come non ci stanchiamo appunto di ripetere, pluralità di opinioni, discussioni, contraddizioni che vanno dalla misoginia invece alla difesa dei diritti delle donne. Eppure nella realtà ha finito per prevalere un atteggiamento limitante ed escludente. Nonostante i divieti però, come ci ha spiegato già la settimana scorsa Shulamit Furstenberg e come tu stessa scrivi Maria Teresa a Milano, sono milioni, leggo dal tuo libro, sono milioni le donne ebree che nei secoli hanno cantato e studiato la Torah. Lo hanno fatto, leggo ancora, ai quattro angoli della diaspora, con melodie e ritmi diversi, in lingue differenti e disegnando spazi sempre nuovi. Il loro canto ci invita ad ascoltare le loro voci, perché in una canzone potrebbe celarsi una storia che merita di essere raccontata. Ecco, Maria Teresa, ci racconteresti alcune di queste storie di donne cantanti in senso letterale, ma anche e soprattutto metaforico, cioè donne studiose che hanno contribuito con la loro voce unica alla storia dell'ebraismo. Mi rendo conto che è difficile scegliere in secoli di storia, ma insomma ancora un po' di tempo ce l'abbiamo.
In effetti è proprio molto, molto difficile, sarebbe impossibile, avessimo anche giornate intere, per cui io farei solo qualche cenno ad alcuni ambiti in cui le donne hanno usato la loro voce, in senso letterale o metaforico. E, vabbè, il primo, quello della musica, ne abbiamo già parlato, con tutti i suoi valori, memoria, identità, narrazione di sé, però vorrei aggiungere un pezzettino in questo senso, e anche narrazione di sé in una catena di generazioni. Tra i tanti esempi che porto nel libro ce n'è uno a cui sono affezionata perché un po' mi ci ritrovo, perché credo che comunque questo valore, questo spazio del canto femminile sia comune a molte tradizioni, a molte storie. E, l'esempio che cito è quello di Noa, che nel suo tour Jeans and Jeans, anche qui stamattina è la mattinata dei giochi linguistici, no? Prima io, poi Ilana, adesso di nuovo con Noa, perché lei gioca appunto, anche qui semplicemente per due omofoni, sulla parola jeans, ovvero geni, i suoi geni yemeniti, e i jeans, i pantaloni, che sono il simbolo dell'America in cui lei è cresciuta e si è formata. Allora, nel promo di quel tour, lei diceva, ho riscoperto, riascoltato le vecchie melodie yemenite, che conoscevo grazie alla voce di nonna Rachel, e poi però le ho rilette con i miei occhi, con gli occhi di mia madre, con i miei occhi di figlia e a mia volta di madre di due bambini, perché all'epoca ne aveva solo due. E quindi questo senso di appartenere a una storia anche grazie alla voce, al canto, alla trasmissione di queste melodie e di raccontarla quella storia, quindi di raccontare sé e di raccontare il proprio posto dentro le generazioni. Ho guardato invece le storie di quelle tante donne che lungo i secoli hanno costruito un percorso molto importante per il loro diritto allo studio. Anche qui, come già accennavi, c'è una dichiarazione talmudica da cui poi è nata una grande discussione lungo i secoli, che è insegnare la Torah a tua figlia come insegnare Tiflut, e non ci entro assolutamente, magari sarà una prossima puntata con Ilana, non lo so, non ci entro proprio perché basti ricordare di nuovo che le posizioni sono molteplici, che non c'è una soluzione unica, che molto dipende dall'ambiente, dall'epoca, insomma, e si va anche qui da posizioni molto rigide a posizioni di grande apertura, che sono quelle che hanno permesso alle donne di percorrere, di
creare un percorso molto importante nell'ambito degli studi. Ci sono pubblicazioni interessanti, io un pochino ne parlo, faccio una panoramica nel libro dedicato a Regina Jonas. Ma il punto importante è che noi abbiamo testimonianza di molte donne studiose lungo i secoli, donne direttrici di Yeshivot, donne scrittrici, poetesse, donne che discutono, che conoscono in modo approfondito i testi, Torah, Talmud, i codici normativi, donne che sanno discutere, che sanno tenere in piedi un dibattito, a volte anche meglio degli uomini. E allora abbiamo tutta questa carrellata di donne di cui non possiamo ricordare che 4-5 nomi, perché sarebbe davvero impossibile. È chiaro che si parte sempre da Beruria, è diventata un po' il simbolo, no, di questo percorso importante. Di lei si parla nel Talmud, ma di altre donne che come lei...
Di Beruria abbiamo parlato la volta scorsa.
Sì, sì. È proprio un po' il simbolo di questa capacità delle donne. Poi lei aveva inventato, non è una parola adeguata, ma insomma creato un metodo esegetico particolare e quindi... È chiaro che è un po' il nostro punto di riferimento, ma la catena è molto lunga e va fino appunto a Regina Jonas, la rabbinerin berlinese degli anni 30, fino a Nechama Leibowitz, che ha lasciato un segno davvero importante anche qui nello studio dei testi, nell'esegesi, nell'interpretazione, fino, ci tengo questo a ricordarlo perché è una storia secondo me molto interessante, a tutte quelle donne che a partire dagli anni 80 in Israele hanno iniziato a costituire gruppi di studio prima, addirittura alcune lo facevano nel salotto di casa, quindi intorno a un tavolo, ma da quei gruppi sono nate poi le prime midrashot. Due agli inizi degli anni 80, oggi sono decine. Ci sembra passato un secolo, no? Da quando Rav Brovender ha costituito a Gerusalemme nel 1976, ed ecco che ritorna il nome di quella donna, la Michlelet Bruria, quindi è una scuola che funziona ancora tutt'oggi, è definita la prima Midrashah nella storia del paese. E in realtà poi nel 2018 c'è stato un convegno molto interessante in cui si sono confrontati lui e Rav Riskin, un altro nome importante nel percorso di acquisizione di diritti allo studio per le donne, e lui dice: ma io in realtà non credo di aver fatto una rivoluzione, io ho soltanto aperto una porta. E però quella porta era grande, perché appunto da quel momento si sono moltiplicate le midrashot, le donne hanno la possibilità di studiare e oggi davvero anche con programmi importanti, anche molto specifici, programmi addirittura personalizzati, programmi per le donne appena immigrate. Quindi una grande offerta grazie alla quale ogni anno si diplomano tante nuove donne Chachamot, se così vogliamo definirle. E, diciamo che questa in sintesi è un po' il panorama. Ma anche qua ci tengo a ricordare che la voce delle donne è entrata, no? Racconta tanti spazi differenti, quindi il canto, la musica, lo studio, ma anche la profezia, la spiritualità, la preghiera, la poesia. Non c'è ambito della vita in cui non ci siano state voci di donne che noi ricordiamo, di cui abbiamo testimonianza. E un po' anche mi collego quanto diceva in conclusione prima Ilana, non è un qualcosa che è a sé. Leggere queste storie, conoscerle, per molto tempo sconosciute, no? Non è nemmeno una sorta di... A me non piace molto far valere, perché non è una rivendicazione, è semplicemente un conoscere metà dell'umanità. Metà della storia, non è un mondo a parte, sì, chiaro che lo è per certi versi, ma preferisco vedere quelle storie in dialogo con le storie al maschile, così vogliamo dire, ovvero come una sorta di intera storia umana, storia ebraica, storia nella sua globalità, proprio perché loro costituiscono il 50%. E quindi si tratta per noi a questo punto di conoscere l'esatta metà di quella storia. Semplicemente per avere un quadro più completo, più ricco, più interessante, per avere un quadro della storia in sé, di quello che è successo. E quindi
non guardarle come, è chiaro che in alcuni casi sono davvero storie eccezionali, sono sicuramente poche, per molto tempo sono state taciute, ma fanno parte di una storia unica e non sono un qualcosa da guardare da lontano.
Grazie Maria Teresa, tu ti sei soffermata tantissimo su Regina Jonas, ci racconteresti qualcosa su di lei?
Sì, questa è una storia che ha voce e silenzio, perché in realtà la sua storia è rimasta sepolta in un archivio dell'ex DDR per moltissimi anni. E lei nasce nel 1902 a Berlino e viene ordinata Rabbinerin, peraltro un termine che si inventa lei stessa, non esisteva prima ovviamente, nel 1935. La sua è una storia molto particolare perché lei viene da una famiglia molto povera, sicuramente distante anni luce dalla borghesia illuminata berlinese, ma faceva parte di quell'altra parte di società ebraica costituita soprattutto da immigrati dall'est, poi nella casualità i suoi genitori erano entrambi tedeschi, però diciamo che stavano in quel quartiere, lo Scheunenviertel, dove c'erano soprattutto gli immigrati. E perde il papà molto presto, ma è suo papà, il suo primo maestro, quello che decide che figlio e figlia devono essere istruiti allo stesso modo. E poi per tutta la vita cercherà altre figure simili paterne, quindi prima il rabbino della sinagoga, Rieke Strasse, che veniva definito Liberox, avevano inventato questo termine apposta per lui, che doveva essere sia liberal che orthodox, e continua i suoi studi. Le poche testimonianze che ci sono su di lei parlano di una donna assolutamente convinta del proprio percorso, che giustificava la sua scelta così inusuale, no? La prima nella storia, in un modo molto semplice. Lei ripeteva semplicemente il versetto di Genesi in cui si dice che Dio crea Adam, Zaharun e Keva, maschio e femmina, e dice: se lui non ha dato una gerarchia, noi non abbiamo una gerarchia. E poi fa una cosa molto intelligente e interessante nella sua tesi di laurea, perché elenca tutti i doveri, i compiti di un rabbino e punto per punto dimostra che in realtà nulla osta a una donna a diventare rabbino. E fa un'altra cosa molto interessante, che insomma è anche simpatica. Dice: ma insomma, i nostri maestri si sono premurati di scrivere tutto, di dirci nei minimi dettagli ogni cosa che si può o non si può fare. Se fosse stato vietato l'avrebbero scritto. Allora lei se la gioca in questo modo molto simpatico. Purtroppo poi la storia decide per lei, perché lei muore ad Auschwitz e sulla sua figura per molti anni cala il silenzio. Nel 90, per puro caso, una teologa, spulciando in questo archivio in un piccolo paese, trova la sua tesi di laurea alla fotografia, si inizia a studiare questa figura sicuramente eccezionale, molto particolare, su cui senz'altro c'è da discutere, perché non può mica essere risolta così con poche parole. Però quella sua voce, pur essendo rimasta molti anni nel silenzio, diventa, se non altro, il punto di partenza per un dibattito che comunque è attuale.
Grazie Maria Teresa. Come ha detto Ilana Bakhut prima, della voce non si può che fare esperienza. Ci piacerebbe quindi, Maria Teresa, non solo ascoltarti come narratrice, come studiosa, ma anche in veste di cantante.
Allora, non era assolutamente previsto, per cui sono veramente molto imbarazzata. E se devo essere sincera, non saprei proprio. Allora, facciamo così, scegliete voi, potrei riprendere la canzone con cui abbiamo iniziato, che è quella che avete mandato in onda nel caso qualcuno non l'avesse sentita. E chiudiamo con Miriam.
Scegli tu tranquillamente, okay. Certo.
Così saluto Evelina.
Sì, purtroppo Evelina oggi non è qui con noi per problemi di connessione, ma... Appunto, abbiamo Maria Teresa a sostituirla.
Ok. Dica Helea Miriam.
Miriam, Miriam Anevia, et atof beyadea. Vikahelea, Miriam, Miriam Anevia, et atof beyadea. Vatetze na kol hanashim, achareha vatetze la. Vatetze na kol hanashim, achareha vatetze la. Ikahelea, Miriam, Miriam Anevia, et atof beyadea. Et atof beyadea. Et atof beyadea.
Grazie mille, Maria Teresa Milano, venita voglia di ballare. E grazie Lana Bachbut, ci vediamo la prossima settimana e iniziamo a focalizzarci sulle varie epoche storiche. Arrivederci e buona giornata a tutti. Grazie.